/radioweb presenta Slashbox.
Carissimi, carissimi, buon pomeriggio in questo splendido mercoledì 28 gennaio del 2026. Siamo di nuovo insieme esattamente come vi avevo promesso nella tarda mattinata di oggi, Sarete contenti perché Slash Radio Web mantiene sempre la parola data. E questo perché? Perché al di là del cristallo ci sono due esimi registi come il signor Pino Max e il signor Alessio Germini, e noi siamo qui con lo Slashbox, la nostra scatola delle meraviglie di quest'oggi, da riempire di tante cose diverse, interessanti e divertenti allo stesso tempo, perché il menù di questo pomeriggio ci porterà alla scoperta di un podcast nuovo di zecca che troverete su RaiPlay Sound, che è stato curato e firmato da un amico di Slash Radio Web, Alessandro Forlani, che abbiamo già ascoltato a questi microfoni per un altro interessante lavoro, sempre a livello di podcast. Lo andremo a rievocare ovviamente insieme a lui. Poi, essendo l'ultimo mercoledì del mese alle 16:30, arriverà l'attesissimo appuntamento con Chiedi al Presidente. Il Presidente nazionale UIC Mario Barbuto sarà con noi per rispondere a tutti i quesiti che gli andrete a porre, quindi continuate a farlo perché già in tanti avete scritto i messaggi sul form, quelli su Facebook, le email, i WhatsApp. Noi, sperando che la tecnologia ci tradisca, li leggeremo tutti. E in ogni modo, anche se qualcuno dei nostri dispositivi al momento sta facendo delle bizze, ma non temete, quello che scrivete sarà riportato esattamente come facciamo sempre, senza alcun filtro. Poi verso le 17:40-17:45 non perdetevi il momento delle nostre scatenate occhi di gatto, le moschettiere di Slash Cartoons, perché nella nuova puntata del mensile dedicato agli anime della nostra infanzia avremo anche la possibilità di confrontarci e di porre domande a un protagonista di quell'epoca, anzi da quell'epoca in avanti, un grandissimo doppiatore nonché grandissimo attore che ha prestato la sua voce a personaggi indimenticabili dei cartoni animati, ma anche divi del cinema e delle serie TV, delle fiction e quant'altro. Lui è Mino Caprio e sarà l'ospite d'onore della quarta puntata di Slash Cartoons. Quindi il menù è questo, è piuttosto variegato e ricco, e siamo sicuri che anche oggi pomeriggio ci divertiremo insieme qui dai microfoni di Slash Radio Web. E allora, la regia ci ha già selezionato una di quelle sue perle, quelle sue chicche musicali, e poi ci tuffiamo a pie pari nella nostra puntata.
As the Milky Way, my Cherie, oh my, pretty little one that I adore. You're the only girl my heart beats for. I wish that you were mine. In a cafe, or sometimes on a crowd. Ignore that behind that little smile I wore.
Qua dopo questa Macherie Amour, un classicone del grande Stevie Wonder, che bellezza questa canzone, così come è bello e molto interessante, perché io già me lo sono sparato tutto in macchina passando troppo tempo nel traffico della capitale, questo podcast di cui stiamo per andare a parlare, anche se sì, la regia si sta già attivando, ovviamente quando si lavora con le piattaforme c'è sempre una piccola parte, un piccolo miglio, diciamo così, che non dipendendo direttamente dalla nostra volontà né dalle nostre capacità tecniche potrebbe perdersi, e sapete come sono le piattaforme di interconnessione, ogni tanto fanno un po' le spiritose, fanno un po' le bizze, ma tra un attimo Alessandro Forlani sarà con noi, Alessandro Forlani, voce di Radio Rai, e di cui avete apprezzato, l'avevamo anche presentato a queste latitudini, il suo podcast precedente su Sigonella, uno dei casi più controversi delle relazioni internazionali degli anni Ottanta, peraltro un caso tornato di attualità per l'analogia peggiorativa con il presente, come capita abbastanza spesso, della capacità di tenere il punto, nel senso buono del termine, del nostro paese e dei suoi rappresentanti una quarantina d'anni fa rispetto al mutato scenario odierno, ecco, per essere gentili. Questa è una grande storia, se non l'avete ancora ascoltato, ecco, è super consigliato anche quello, il podcast Sigonella, sempre a cura di Alessandro Forlani, che mi dice la regia sta per arrivare. Sì, un ultimo, certo, un tentativo per quanto riguarda la nostra meravigliosa piattaforma Zoom, cioè nostra, una piattaforma Zoom che è nostra quando consente ai nostri ospiti, ai nostri amici di connettersi senza problemi, non lo è in caso contrario, ma male che va, chiaramente verrà chiamato al telefono il nostro Alessandro, che come detto ha curato questa nuova serie che è stata presentata poco più di una settimana fa e che mette insieme due realtà apparentemente distanti, intanto quella di uno dei personaggi più noti della storia, un rivoluzionario che non ha bisogno di presentazioni, come Vladimir Ilyich Ulyanov, cioè Lenin per l'appunto, il protagonista, l'ideologo e il realizzatore della rivoluzione d'ottobre che portò, dopo la caduta dello zar, alla nascita dell'URSS. E una realtà degradata di periferia, anzi quasi campagna all'epoca, all'inizio del Novecento romana, quella delle fonderie, delle fornaci, che avevano una storia ben più antica, ma che con la rivoluzione industriale erano diventate un punto importante per l'industrializzazione, ma anche uno di quei classici contesti di alienazione delle masse che iniziavano a definirsi come tali. Ed è per questo incontro speciale Forse chissà, addirittura onirico, secondo alcune fonti, che Alessandro Forlani ha realizzato questo podcast che si chiama appunto Lenin a Roma, Valle Aurelia 1908. Alessandro, bentornato a questi microfoni.
Ciao, grazie dell'invito, bentrovati a voi e agli ascoltatori.
Beh, intanto noi ringraziamo te per la disponibilità e per averci messo a disposizione quest'altro lavoro particolarmente interessante. Prima di entrare proprio nel merito, ti voglio chiedere da dove è arrivata la scintilla, perché se per il lavoro su Sigonella, magari poi due parole torniamo a dirlo anche su quello, perché è stato, sappiamo, un grande successo, si parlava in quel caso, hai parlato in quel caso, ricostruendo in maniera certosina e anche con un bel lavoro di sceneggiatura, perché era un film sonoro quel Sigonella, appunto una vicenda universalmente nota, magari non in tutti i dettagli, però più che nota è radicata nell'immaginario collettivo. Qua hai tirato fuori una storia sconosciuta ai più, come ci sei incappato tu?
Sì, diciamo che appunto quella lì si trattava di trovare una chiave interpretativa per riraccontare una storia arcinota. Qui invece si trattava di trovare una chiave comunque per raccontare una storia più documentaristica, diciamo, che era quella della vita quotidiana e della vicenda però anche secolare degli operai di Valle Aurelia, quelli delle fornaci appunto.
Allora, no, ti volevo chiedere che una cosa molto bella è che oltre al fatto in sé di questo incontro, mettiamo qualche puntino di sospensione, poi lo andiamo anche a raccontare, a spiegare, a sviscerare meglio, c'è un qualcosa che tanti romani, per non dire fuori Roma, ignorano, perché è una cosa piuttosto vicina, ma è un qualcosa la cui memoria è stata cancellata in pochissimi decenni, una realtà
incredibile. Perché siccome non ci sono più, quando una cosa non la vedi più, è ovvio che scompare. Fra l'altro a Roma c'è Via delle Fornaci, come credo tanti conoscono. Lì c'erano le fornaci cosiddette artigianali, cioè quelle di cui parla anche i libri di storia, no? Per gli antichi egizi, per i babilonesi, se ne parla anche nella Bibbia, no? Delle fornaci. Le fornaci fino a 1870 circa erano artigianali, quindi dovevano essere alimentate con il fuoco e poi il mattone veniva messo dentro, poi tirato fuori, poi lasciato asciugare. Invece dal 1870 nascono le fornaci industriali, quindi che stanno sempre accese, e queste vengono posizionate nella cosiddetta Valle dell'Inferno, che è dall'altra parte rispetto a Via delle Fornaci, quindi dall'altra parte rispetto a San Pietro. Per chi ci ascolta che non è romano, siamo sempre sulla stessa sponda del Tevere, quella dove c'è Trastevere, dove c'è il Vaticano, è leggermente fuori e si chiama valle perché è proprio una valle, no? Pensate che Monte Mario, che è lì appunto, è alto ben 120 metri, certo ovviamente non è che sia una Everest, diciamo, però se pensiamo che siamo in una città, in una pianura, no? E in questa valletta è argillosa, perché appunto il Tevere prima passava di qua, e quindi a monte c'è l'argilla che deve essere scavata. In fondo alla valle, quindi verso più, diciamo, verso il quartiere trionfale, siamo sempre molto vicini a San Pietro, sono questione di un paio di chilometri, insomma, perché un tempo la città era molto piccola, per cui qui era non estrema periferia, ma era proprio fuori città. E a valle, dicevo, vengono posizionate le fornaci, che sono una cinquantina, e sono attive appunto dal 1870-80 fino al 1962, quando viene chiusa l'ultima fornace, fornaci industriali queste.
Peraltro che sono fornace, tutto il tuo lavoro è, utilizza nel senso buono del termine, intanto la riscoperta di questo momento industriale della capitale dimenticato, come ci hai in maniera molto documentata spiegato, ma è un excursus praticamente nei primi 100 anni di storia unitaria dal punto di vista sociale, politico e per l'appunto economico del paese attraverso la lente di questa industrializzazione che ha creato quel proletariato e qui piano piano ci avviciniamo appunto a Lenin.
A Lenin, certo. Io volevo raccontare, se vuoi appunto possiamo dire com'è che sono incappato in questa storia.
Certo, sì, sono curiosissimo.
Ma io sono sempre stato appassionato di storia materiale, quindi a me è sempre piaciuto quando leggo un libro di storia, magari si parla di una battaglia o appunto di qualcosa di politico, un cambio di governo, a me mi sono sempre posto delle domande anche banali magari, cioè ma quel giorno che cosa hanno mangiato, come si vestivano, come dormivano, dove abitavano, no? E quando ho letto un libro di Francesco Pecoraro, un bellissimo romanzo che si chiama Lo Stradone, che è stato anche finalista al premio Strega, lui appunto raccontava intrecciava una vicenda inventata, biografica, con invece questa storia più collettiva degli operai di Valle Aurelia. E lui parlava anche di questa ipotetica visita di Lenin, ecco, perché diceva che sono gli stessi operai di Valle Aurelia, poi quando sono finite le fornaci, quindi parliamo degli anni 70, ad aver raccontato le loro memorie a una rivista di sociologia che aveva fatto una specie di scandaglio, no, su queste vicende, e avevano detto appunto qui c'è stato Lenin, loro diciamo ripetevano un po' questo refrain. Io poi devo dire l'ho lasciata un po' cadere, nel senso che questo libro l'ho letto nel 2018, quindi però mi era rimasta un po' lì questa storia, sempre per l'attenzione alla storia materiale, no? Perché ad esempio mi sono accorto che la casa dove abito io, che è dei primi del Novecento, è senz'altro stata costruita con questi mattoni, quindi è con la fatica, con la sofferenza, no? con la vita veramente disperata che facevano questi lavoratori, che anche la casa in cui abito io è stata costruita, come anche tante, credo. Quindi torniamo un po' a questo discorso sulla vita materiale. Poi
peraltro Alessandro, questo si iscrive, ne hai fatto cenno pure prima, in una urbanizzazione che oggi è difficile da immaginare, perché è come se Roma fosse sempre stata così dall'impero, sì, a oggi, certo, ma in realtà certo. Valle Aurelia, anzi la Valle dell'Inferno, come sì. I vecchi ancora la chiamano così, io non sì. Sono lontanissimo da là, quindi mi ha affascinato doppiamente, certo. la storia, ma praticamente Roma era un decimo come abitanti 100 anni fa, non 1000.
Sì, 100 anni fa, diciamo, la Roma è capitale del regno, quindi nel 1870, quando c'è la breccia di Porta Pia, è proprio di 300.000 e poi siamo arrivati a 3 milioni, però molto rapidamente, perché appunto Roma arriva a 500-600.000 con la Seconda Guerra Mondiale, quindi poi proprio sono gli anni 50 e gli anni 60 in cui arrivano, no, veramente più di 1 milione di persone. Un po' c'è il baby boom, però insomma c'è anche il fatto che proprio tante persone vengono. E sempre per la storia materiale un po' si intreccia con una vicenda un po' della mia famiglia, anche se io non sono di Roma, però ecco, i miei nonni, essendo nati alla fine dell'Ottocento, si sono dovuti confrontare col lavoro minorile, che era purtroppo una piaga allora, e anche con la bassissima scolarizzazione, nel senso che hanno fatto la seconda, uno la quarta elementare. Quindi ho ritrovato in questa storia, diciamo, tanti elementi in cui mi sono ritrovato e ho pensato di approfondire. Quindi io volevo raccontare proprio la vita materiale di queste persone all'inizio del Novecento e poi accompagnarle un po' lungo questo percorso che hanno fatto, che è un percorso appunto di lotta per la dignità del lavoro e quindi fino ad arrivare alla cooperativa che li porta alla proprietà di una fornace, quindi loro che sono sempre stati, diciamo, schiavi del lavoro, poi a un certo punto diventano invece padroni di loro stessi, per così dire, però poi diciamo che il mondo dell'industria, diciamo, ha un'evoluzione per cui anche loro devono lasciare, no? Perché poi finisce questa industria del mattone così come era fatto allora. Oggi le case, anche questo io ad esempio non lo sapevo, però oggi le case sono fatte con dei materiali completamente diversi, per cui ci vogliono, diciamo, anche dei macchinari per produrre i forattini e il cemento armato che non erano alla portata di questi lavoratori, ecco. Per raccontare tutto questo, che sembrano cose un po' noiose, se vuoi, no? Perché vabbè, chi è che poi ti ascolta se tu racconti la storia del mattone che poi diventa foratino, e chi è che ha la pazienza di ascoltare magari storie così tristi come quelle appunto di bambini che devono lavorare, che non possono andare a scuola, donne che subiscono una doppia schiavitù, perché purtroppo erano attaccate alla casa, quindi erano casalinghe, non potevano, e per di più subivano anche una violenza domestica, perché questi operai erano talmente sconvolti, distrutti dal lavoro che facevano, che l'unico modo per sopportare era bere, quindi loro bevevano molto vino, e anche perché erano totalmente disidratati dal calore di queste fornaci, e poi erano distrutti dalla fatica, avevano, diciamo, dolori dappertutto, no? E chiaramente il vino un po' ti intontisce. E purtroppo tanti sfogavano poi la rabbia sulle mogli, quindi insomma erano veramente dei dannati della terra, ecco. E
tu hai trovato una gran bella chiave di andare a raccontare un qualcosa che poteva, ai noi, non avere il giusto appeal, diciamo così, facendo incontrare la storia di tutti i giorni con la grande storia.
Con la grande storia, ecco, questo è stato un po' la chiave per poter raccontare, quindi trovare questo pretesto narrativo che io non escludo che sia vero, perché da come dire, queste memorie che sono pubblicate, ripeto, su una rivista autorevole, e tanti di questi magari ottantenni dicono: qui c'è stato Lenin. Parliamo di una rivista pubblicata tra il 76 e il 78, quindi sono testimoni diretti. Loro dicono: qui è venuto appunto Lenin. La politica è la loro ancora di salvezza, perché facendo appunto questa vita così amara, però loro hanno la speranza di migliorarla. Come di migliorarla? Tramite delle leggi, no? Una condizione, qualcuno che obblighi i padroni a trattarli meglio. Questo come può avvenire? Qui andiamo alla grande diatriba, no? dei primi anni del Novecento, tra riforma e rivoluzione. Allora c'erano partiti esplicitamente rivoluzionari che dicevano che bisogna cambiare tutto proprio da capo, e invece partiti che dicevano: no, piano piano ci sarà il diritto di voto, ci sarà una legge per poter andare a scuola, ci saranno delle pensioni, no? Che è quello che ha un po' diviso l'Oriente dall'Occidente. Quindi in Oriente, nei paesi dell'Est, si è imposto il sistema socialista, mentre da noi si è imposto non tanto il sistema capitalista, perché il capitalismo era quello che c'era prima di tutte queste leggi, no? Il Novecento è il secolo del cosiddetto welfare state da noi, quindi il secolo in cui i sindacati, le organizzazioni dei lavoratori riescono a ottenere delle condizioni di vita migliori, ecco. E Lenin diventa proprio un po' il punto d'incontro, no? Tra il riformismo e la rivoluzione, perché lui, se è vero che è venuto, chiede di partecipare allo sforzo rivoluzionario, e loro invece stanno poi da questa parte, no? Da quella dell'Occidente, e il Novecento sarà appunto per loro questo cammino appunto lento verso, diciamo, il welfare state. Quindi si allontaneranno un po' dalla rivoluzione, pur rimanendo sempre molto fedeli a questa stella polare che loro avevano, che era quella dell'URSS, dell'Unione Sovietica, del socialismo reale.
Ecco, Alessandro, c'è questo punto di contatto. Alla fine tu non sciogli del tutto un dubbio che, come ci stai dicendo, è anche il tuo. Se effettivamente stiamo parlando di un fatto storico oppure di un fatto simbolico, o addirittura di un qualcosa di inventato, però c'è un giorno di aprile, di fine aprile del 1908, in cui all'epoca non c'era il GPS, quindi non abbiamo la tracciabilità di Vladimir Ilyich Ulyanov.
Esatto.
Ma sappiamo che era in Italia.
Sì, sappiamo che era in Italia. Mi fa piacere che dici Ulyanov, perché io ho nel podcast ho detto Ulyanov, e la moglie di un mio amico che conosce molto bene il russo mi ha appunto scritto perché si dice Ulyanov, quindi tu l'hai pronunciato bene.
Grazie.
Sì, diciamo che lui è venuto in Italia due volte. Tenete presente che Lenin è stato molto tempo esule. Prima dei moti del 1905, poi è tornato in Russia per questa rivoluzione che poi è fallita, e quindi nel 6 è uscito ancora ed è rimasto fuori parecchio, cioè fino al 17, però, quando scoppia la rivoluzione. Lui in questo periodo sta nell'Europa centrale, quindi sta in Svizzera, in Francia, in Germania, in Austria, organizza appunto gli esuli russi, no? Cerca di fare questa propaganda per il suo concetto di rivoluzione, no? Che non è un concetto, ripeto, come possiamo pensare noi oggi alla politica, no? Quindi piccoli passi, anche il coinvolgimento delle masse tramite, non so, ideali di fratellanza, no? No, lui era proprio uno scienziato della rivoluzione, applicava le idee del marxismo in senso molto scientifico, pensava appunto che la rivoluzione industriale avrebbe poi inevitabilmente portato alla rivoluzione. Quindi lui voleva avere dei quadri dirigenti molto coesi sul piano ideologico e anche armati, quindi molto pronti, diciamo, all'azione, no? E lui viene appunto in Italia una volta, proprio per pochissimi giorni, nel 1910, siamo dopo, e però viene in nave da Marsiglia e poi torna sempre con la nave, va a Capri sempre, lui va a Capri perché lì c'è lo scrittore Maxim Gorky, quello che aveva scritto quel famoso libro La Madre, che tuttora si può trovare nelle librerie. E nel 1908, quindi due anni prima, lui ci sta una settimana e viene in treno, quindi passa da Roma. All'andata siamo sicuri che scende dal treno, dice lui stesso, e va ai Fori Imperiali a piedi. Al ritorno noi sappiamo soltanto che ha una pausa più lunga nel treno e qui appunto si inserisce la leggenda, si siccome questi operai dicono qui c'è stato Lenin, l'unica finestra temporale è quella, quindi l'ora di pranzo del 29 aprile 1908. E qui ovviamente si passa all'immaginazione, quindi io sulla scorta del libro di Francesco Pecoraro, che suggerisco a tutti di leggere, si chiama Lo Stradone, immagino anch'io questo incontro. Secondo quello che ha detto Lenin in tutta la sua vita, quello che ha detto, quello che ha fatto, e secondo quello che invece pensavano e dicevano questi operai delle fornaci. Quindi alla fine quello che succede è che questo incontro è un po' problematico, perché loro non erano abituati all'idea appunto della scienza della rivoluzione, e tutto sommato nemmeno lui era così abituato a toccare con mano, no, le condizioni di vita così dure degli operai, perché in fondo lui era un intellettuale. Poi quando tornerà in Russia, grazie appunto a questi gruppi armati che lui aveva formato, riuscirà a fare la rivoluzione.
Ma un'ultima cosa ti chiedo, perché il tempo è un po' tiranno, ma noi tanto torneremo a disturbarti. Sì, innanzitutto perché noi siamo convinti che tu stia già lavorando a qualche altra di queste meravigliose storie, ci abbeveriamo sempre con estremo piacere a queste tue scoperte.
Sì, no, ti ringrazio.
Assolutamente, siamo ascoltatori fedelissimi. Alla fine della fiera, secondo te l'incontro c'è stato davvero? Che idea ti sei fatto?
No, non lo posso, diciamo, non si può dire.
Non abbiamo evidenze definitive, no. questo l'abbiamo capito.
Io credo che dire sì o dire no significa andare oltre quella che è la realtà, perché noi non lo sappiamo. Quindi certo, io credo che la risposta giusta sia appunto non lo so. Tieni presente che quelli che oggi, diciamo, si occupano di più di Valle Aurelia dicono no, io dico forse, e comunque, diciamo, se non è vera questa cosa è verosimile. Quindi io ho cercato di dire alla fine che questo è un mito, anzi il mito fondativo di Valle Aurelia. Quindi il mito di Romolo e Remo è vero oppure no? Forse non è vero.
Di certo Roma è stata fondata, e di certo a un certo punto determinate idee hanno cominciato a circolare in quegli, diciamo, strati di popolazione che vivevano proprio così.
Sì, è stata fondata con questo mito fondativo, quindi con l'idea di due fratelli abbandonati che sono accuditi da qualcosa di selvaggio, perché poi la lupa appunto rappresenta qualcosa di selvaggio, e che poi però si scontrano anche tra di loro, no? Quindi magari non è vero, però rappresenta
a livello simbolico è più che verosimile.
Io credo che sia proprio questo, cioè che l'incontro con Lenin, che poi è un incontro che ripeto non è che sia uno scontro, però insomma ci sono delle incomprensioni. Questo incontro con questo loro mito, che però poi gli porta anche delle incomprensioni, è proprio il mito fondativo degli operai di Valle Aurelia, ma credo anche dell'operaio italiano, sì, e del lavoratore italiano in
estendibile,
generale.
Estendibile, sì, assolutamente. Sì, Alessandro, sì, grazie di essere stato con noi e soprattutto di aver realizzato Lenin a Roma, Valle Aurelia 1908, che si trova su Rai Play Sound. A presto!
Grazie, buon lavoro.
Buona giornata ad Alessandro Forlani di Radio Rai.
/ Radio Web ha presentato Slashbox.